File 8, pagina 40. Oltre a questi ufficiali SS, i signori, che in campo ricoprono posizioni di responsabilità e di prestigio, vi sono i soldati, la truppa, che presta servizio di guardia all'esterno del muro, sorveglia le colonne del lavoro, insieme con le Aufseherin, scorta i convogli e partecipa di solito volontariamente alle esecuzioni capitali, per ricevere una razione supplementare di alcol. Le donne SS, come ben si addice, è un regime che ha relegato le donne alla funzione di matrici della razza superiore, non hanno posizioni di responsabilità, svolgono un servizio paragonabile a quello dei secondini, scortano i comando che lavorano all'esterno insieme con i soldati SS, controllano la forza numerica all'appello e sorvegliano le deportate all'interno delle fabbriche e dei laboratori. Sono disprezzate da tutti, dagli stessi compagni SS che esigono da loro una disciplina ferrea. Sono pagate male, sottostanno a un ritmo di lavoro duro, tuttavia si compiacciono dei loro stivali, del loro frustino, della divisa che le fa sentire qualcuno. Imitano gli uomini, cercando di superarli in violenza e ferocia. L'Oberaufseherin, Dorothea Binz, è un'ex lavapiatti ed è assurta alla posizione di capo carceriera. Grazie al suo genio sadico, si realizza frustando o calpestando sotto gli stivali le deportate più deboli, investendo con la bicicletta le anziane e quelle che non possono scansarsi, assistendo alle punizioni delle prigioniere condannate a 25 colpi di bastone o infliggendoli lei stessa, presenziando volontariamente alle esecuzioni capitali. Ho visto poche volte e di lontano il comandante Fritz, ho visto da vicino il mercante delle vacche e gli sono sfuggita per miracolo. Ho subito la violenza della Binz negli ultimi giorni e ho portato il segno del suo frustino in viso per parecchio tempo. Ho conosciuto molte Aufseherin, tutte qua tante quanti sono stati i comando in cui ho lavorato. Di queste ultime ora ricordo solo la maschera dura e disumana del volto, su cui non ho mai visto un sorriso, e la violenza con la quale infierivano sulle più deboli. Ricordo una Aufseherin bionda, sottile, bella. L'ho vista offrire un pomodoro a un bambino che viveva nel blocco e l'ho vista il giorno dopo prenderlo a calci, perché, mentre lo accarezzava sulla testa con la mano guantata, le aveva lasciato in omaggio un pidocchio. Dopo pochi giorni il bambino è scomparso dal blocco. Ho visto invece, spesso e da vicino, il comandante del sottocampo di Siemens. Era un tipico uomo tedesco sui 35 anni, tozzo e flaccido, con occhi porcini velati da lenti senza montatura, labbra sottili, colorito roseo, divisa impeccabile e stivali tirati a lucido. L'ho visto in parecchie occasioni, purtroppo, quando è entrato nella Waschraum una domenica di marzo e ci ha fatto uscire nude a colpi di frusta, mandandoci a trasportare la terra della palude. L'ho visto durante l'appello, urlante, rosso e stravolto in viso da accessi d'ira virulenta contro le sporche prigioniere. L'ho visto negli ultimi giorni selezionare ancora e prelevare le deportate non tedesche per mandarle sul fronte a scavare fosse anticarro. Non conosco il suo nome, l'ho cercato invano nei documenti del campo, ma penso che fosse altoatesino. Comunque capiva bene l'italiano e nell'ultima selezione, forse preso da un pentimento tardivo o dalla consapevolezza dell'inutilità degli ultimi trasporti verso il fronte, ha scartato tre deportate italiane, Pina, Adriana e me. Esiste ancora, oltre alle SS, uomini e donne, una terza categoria di guardiani, tanto feroci quanto incolpevoli, i cani. Sono cani di razza, Doberman, Alani, pastori tedeschi, splendidi esemplari, perfettamente addestrati per la guardia e la caccia all'uomo. Scortano i comando esterni, i trasporti, seguono gli aguzzini, attenti a ogni segnale, azzannano i calcagni e i polpacci delle deportate non appena una di loro si azzarda a fare un passo fuori dai ranghi. Terrorizzano più della Binz e del mercante delle vacche. Alla liberazione, quando sono arrivata in mano agli alleati, avevo le caviglie lacerate dai loro morsi. Un prigioniero militare che ho incontrato allora e che ho rivisto nell'estate del 76 per caso, mi ha ricordato questo particolare che avevo completamente dimenticato. Il male fatto dei responsabili si dimentica facilmente, anche la paura provocata dai responsabili si dimentica. Non ho conservato alcuna paura per i cani, ma non riesco ancora a vedere una divisa senza tremare. Se la direzione politica e l'ufficio del lavoro sono alle dirette dipendenze di alti ufficiali SS, se il servizio di sorveglianza è affidato alla truppa SS, alle Aufseherin e ai cani, l'organizzazione interna e l'amministrazione della città concentrazionaria è invece nelle mani delle prigioniere. Questa delega di potere è dettata da due motivi. Il primo è la necessità di risparmiare il più possibile le forze militari per poterle impiegare sul fronte. Il secondo è la possibilità di addebitare alle prigioniere e non ai mandanti la responsabilità di tutte le violenze e di tutti i delitti che si consumano nella città concentrazionaria. Tale metodo di delega è nato insieme con i campi di rieducazione ed è stato sperimentato in tutte le città concentrazionarie, evidentemente con buoni risultati, perché non ha mai subito modifiche o variazioni. Alla direzione del Lager c'è una capocampo prigioniera. La Lager è il teste. Letteralmente la più anziana del campo, con un incarico paragonabile a quello di podestà. Rappresenta la massima autorità di questa gerarchia concentrazionaria. Alle sue dipendenze operano le impiegate nei vari uffici del campo, le blokove e le stubove, le capo, responsabili del comando di lavoro, e le lagerpolizei, addette al servizio d'ordine, le guardie civiche del campo. Queste donne, in quanto funzionarie o borghesi, godono di privilegi non indifferenti, eccettuate le capo e le lagerpolizei, dormono in camere separate nei blocchi, come le blokove, oppure nei primi blocchi, i cosiddetti blocchi residenziali. Hanno a disposizione un letto individuale, tavoli, sgabelli, armadi per i loro effetti personali. Non hanno problemi di alimentazione perché ricevono razioni supplementari e possono rubare sulle razioni delle altre. Posseggono ricambi di biancheria, abiti caldi, scarpe normali. Secondo la posizione che occupano, riescono anche a rifornirsi di beni di consumo fra i bagagli dei trasporti in arrivo o nei pacchi destinati alle prigioniere. Esse sono all'inizio reclutate, come ho già detto, fra le prigioniere colpevoli di reati comuni, contrassegnate con un triangolo verde al posto del triangolo rosso delle politiche. I triangoli verdi, ladre, truffatrici, assassine, provengono dalle carceri tedesche e sono state trasferite in campo con l'intento di utilizzarle come manodopera o appunto come funzionarie. L'impiego delle delinquenti nei posti di responsabilità non deve stupire, innanzitutto esse sono sempre tedesche e come tali danno garanzia di fedeltà e di ubbidienza alle leggi concentrazionarie. Una donna arrestata per motivi politici di solito rifiuta per principio di mettersi a servizio del nemico e non accetta di diventare l'aguzzina delle compagne. Mentre una tedesca imprigionata per delitti comuni si sente addirittura riabilitata quando viene investita da un potere che le permette di comandare, di essere al di sopra delle politiche e delle ebree. Soddisfazioni di questo genere e privilegi sono tanto più ambiti in quanto le donne che ne godono hanno spesso alle spalle anni di detenzione e hanno conosciuto privazioni, sofferenze e disciplina ferrea nelle carceri tedesche. Il sistema in cambio chiede soltanto che le beneficiate diventino esecutrici fedeli di ordini e si impegnino a far rispettare le leggi e i regolamenti concentrazionari senza discutere. All'inizio tutta la classe delle funzionarie è formata da queste delinquenti comuni, ma quando la città cresce e la popolazione aumenta, il loro numero non è più sufficiente per tutti i posti di responsabilità. Mancano soprattutto elementi capaci di operare nei vari uffici del campo, dove occorrono preparazione, intelligenza e istruzione. Per forza di cose vengono assunte in questi posti prima delle deportate politiche tedesche e poi prigioniere di ogni nazionalità, purché abbiano la capacità tecnica necessaria per svolgere il lavoro e conoscano la lingua. Le politiche più anziane del campo si impossessano così di posti chiave nel settore amministrativo, negli uffici, in cucina, nelle fabbriche del campo e conquistano posizioni di potere paragonabili a quelle dei triangoli verdi, con la possibilità di sfruttare la situazione, rendendo servizi e favori alle compagne meno fortunate. Appartengono a questa classe di privilegiate innanzitutto le anziane del campo, tedesche e austriache, poi molte polacche, cecoslovacche, qualche jugoslava, qualche olandese, pochissime francesi e naturalmente nessuna italiana. Le italiane arrivano in campo troppo tardi, quando tutti i posti buoni sono ormai occupati, non hanno compagne che le possano aiutare e in più sono italiane e in quanto tali non possono certo godere della simpatia delle altre deportate e tantomeno degli ex alleati tedeschi che si divertono a destinarle ai posti peggiori. Non ho mai avuto contatti con queste deportate dello strato più alto della borghesia concentrazionaria. Il loro mondo è troppo lontano dal mio, lontano anche in senso fisico. A Ravensbrück è proibito al sottoproletariato, a cui io appartengo finché non vado a lavorare nella fabbrica Siemens, entrare nei blocchi residenziali o solo aggirarsi attorno a essi. Le Lagerpolizei sono sempre di guardia per difendere a colpi di manganello la privacy degli abitanti dei quartieri alti, che vogliono evitare i contagi, le infestazioni di parassiti, le intrusioni indesiderate e non accettano di mescolarsi con una massa sporca, pidocchiosa, meschina. Oltre alle funzionarie vere e proprie, vi sono in campo altre deportate che occupano posti di lavoro ambiti. Sono le addette alle docce, le deportate in servizio nelle case delle SS, quelle che lavorano nei magazzini, nelle cucine, nei servizi stabili del campo e le artigiane. Godono anch'esse di notevoli privilegi, hanno la possibilità di rifornirsi di abiti e di cibo, non soffrono di gravi privazioni fisiche, dormono di solito in blocchi che hanno una popolazione stabile e quindi possono stringere amicizie, incontrarsi, discutere, sostenersi a vicenda. Le lavoratrici che ho definito artigiane compiono i lavori dell'idraulico, dell'imbianchino, dell'elettricista, del falegname e sono addette alla manutenzione degli impianti e dei blocchi. Sono abbastanza indipendenti, lavorano a piccole squadre all'interno del lager e si muovono assai liberamente, senza il controllo delle Aufseherin. Ho incontrato un giorno una squadra di imbianchine per caso in una delle strade degli ultimi blocchi. Vi erano anche delle italiane, forse le prime italiane arrivate in campo, non in trasporto, ma alla spicciolata. Una era di Canelli, mi pare. Mi sono fermata per pochi secondi, il tempo di scambiare con loro quattro parole e non le ho più riviste. Le dottoresse prigioniere lavorano al Revier e rappresentano una categoria particolare. Sono le uniche deportate che in campo continuino a esercitare la loro professione. Sono alle dirette dipendenze di medici SS e lavorano in condizioni impossibili, senza poter recare un aiuto reale alle malate per mancanza di medicine, di attrezzature e di locali. Salvo rare eccezioni, le dottoresse prigioniere, cecoslovacche, russe, jugoslave, belghe, francesi, tedesche, antinaziste, svolgono la loro professione onestamente, prodigandosi al limite dell'umano per assistere le compagne. Spesso arrivano a rubare nella farmacia del Revier le medicine per curare le malate, rischiando di essere scoperte e punite. Il resto della popolazione concentrazionaria è costituito da una massa fluttuante di proletariato e di sottoproletariato. Il proletariato, fino ai primi mesi del 1944, rappresenta il grosso degli abitanti del campo e lavora nelle aziende agricole, nelle fabbriche, nei laboratori, negli abitifici, nei magazzini. Le operaie contadine sono le pendolari del campo. Lavorano in fattorie dei dintorni, una delle quali si dice appartenga a Paul. Escono il mattino a piedi, in camion o in treno, sono quelle che abbiamo incontrato all'arrivo, e tornano la sera. Il loro lavoro, anche se è pesante e anche se si svolge sempre all'aperto, è tuttavia meno massacrante di molti altri e permette di avere contatti con l'esterno, specie con altri prigionieri, in particolare prigionieri di guerra, che si organizzano per aiutarle in qualche modo. Sono soprattutto russe e polacche, ma anche olandesi, scelte fra le prigionieri più robuste e fra quelle che hanno un allenamento ai lavori della terra. Sono pendolari anche molte operaie che lavorano nelle fabbriche dei dintorni. La classe operaia rappresenta la classe produttiva, quella che non solo assicura al sistema i fondi necessari per fare fronte a tutte le spese della città concentrazionaria, ma garantisce anche un largo margine di utile ai proprietari delle schiave. L'utile aumenta in proporzione al numero delle deportate cedute all'industria e questo spiega perché, a partire dal 41, cioè prima ancora delle direttive di Paul dell'aprile del 42, il numero delle deportate impiegate nelle industrie di Ravensbrück o cedute alle imprese tedesche che le trasferiscono sui posti di lavoro sia in costante aumento, mentre non aumentano affatto i servizi, i posti letto e le attrezzature del campo, che sono strutture che costano e che incidono negativamente sul profitto. Se nel periodo della rieducazione le deportate erano adibite a lavori di manutenzione e di pulizia del campo, nel periodo successivo tutte le donne che non fanno parte della classe privilegiata sono impiegate in lavori produttivi con turni di giorno e di notte, mentre i lavori quotidiani indispensabili del campo sono sempre eseguite dalle stesse deportate, ma durante il tempo libero, potremmo dire, o alla domenica, oppure nelle ore destinate al riposo diurno, dopo il turno di notte, se si tratta delle Nachtschicht, le lavoratrici notturne. Il lavoro estenuante in fabbrica, la mancanza di riposo e di sonno, l'alimentazione insufficiente e il freddo distruggono rapidamente le energie delle operaie schiave, ma questo non costituisce un problema per il sistema concentrazionario, perché la forza lavoro è rinnovabile all'infinito. Non serve, non è economicamente produttivo creare migliori condizioni di vita per le operaie, perché ogni miglioramento incide sui profitti, anzi, conviene lesinare sul vitto, sull'abbigliamento, sulle strutture e sui posti letto, perché in questo modo si raggiungono contemporaneamente due scopi: si rispettano gli ordini che impongono lo sterminio per mezzo del lavoro e si aumentano i profitti dell'azienda economica SS. Quando le operaie non possono più produrre, non sono più economicamente interessanti, si selezionano e si spediscono in trasporti neri alla camera a gas. Così si eliminano le bocche inutili e si creano posti per le forze fresche che continuano ad arrivare in campo. Fino alla fine del 1943, quasi tutte le deportate hanno un lavoro fisso o in campo o in comando esterni. Grosso modo, il numero dei trasporti in arrivo coincide con la richiesta di manodopera da parte dell'industria. Il rapporto fra domanda e offerta si equilibra. In campo vi sono solo saltuariamente e non per lungo tempo delle deportate in eccedenza. Con l'inizio del 1944, invece, l'equilibrio fra la domanda e l'offerta si rompe. Nella frenesia di aumentare i profitti da una parte e di distruggere il maggior numero di nemici dall'altra, le SS iniziano deportazioni più massicce. Nonostante il trasporto nero di circa 1.000 deportate per Majdanek, nel solo mese di gennaio del 1944 la popolazione di Ravensbrück passa da 17.300 a 18.362 abitanti. A marzo arriva a 20.000, ad aprile a 24.000, a maggio a 28.000, a giugno a 30.849. In 6 mesi la popolazione quasi raddoppia, mentre i servizi igienici, le condutture dell'acqua, i posti letto, la cucina, il rerier rimangono uguali. Il campo al nostro arrivo, il 30 giugno del 44, ha già una popolazione 3 volte superiore alla sua capacità di ricezione. Mentre il numero delle deportate aumenta in modo vertiginoso, i posti di lavoro all'interno del campo o nelle immediate vicinanze rimangono pressoché uguali e le richieste di manodopera da parte dell'industria ristagnano. Infatti, molte industrie che d'abitudine si riforniscono di operaie del serbatoio di Ravensbrück sono ormai in crisi per via degli eventi bellici. I bombardamenti a tappeto delle zone industriali e delle linee ferroviarie impediscono i rifornimenti, ritardano le consegne delle materie prime, distruggono reparti, interrompono il lavoro di interi settori. Anzi, alcune fabbriche che si trovano nelle zone più vicine al fronte chiudono i battenti, si trasferiscono verso l'interno e, in attesa di sistemarsi, rinviano al campo le operaie. Ravensbrück si trova con migliaia e migliaia di schiave in eccedenza, che non sa né dove collocare né come utilizzare. Si forma così in campo una classe sociale che prima non esisteva o che esisteva solo in modo irrilevante, il sottoproletariato. Una classe miserabile, sporca, pidocchiosa, coperta di stracci, ammassata negli ultimi blocchi, nutrita sempre peggio se ancora è possibile. Essa è destinata a diventare in brevissimo tempo materiale da distruggere, da eliminare. Quando si entra a far parte del sottoproletariato, le probabilità di sopravvivenza sono poche. O si riesce a risalire il primo scalino della scala sociale e si diventa almeno proletarie, o si soccombe. Le italiane in campo, all'inizio, fanno tutte parte del sottoproletariato. Fanno parte a sé, non sono inquadrabili in una classe sociale precisa, i neonati e i bambini. A Ravensbrück ci sono neonati e bambini. I primi nascono qui da donne che arrivano incinte, gli altri vi giungono dai paesi d'origine con le madri. A Rivier c'è una sala parto. Una sala parto non può mancare in un campo costruito per donne. Veramente, all'inizio, quando il campo ospita solo tedesche da rieducare, la sala parto non c'è. Le deportate che arrivano incinte lavorano fino all'ultimo giorno e al momento del parto sono accompagnate all'ospedale di Templin, dove mettono al mondo il figlio che non vedranno mai, e quindi sono riportate in lager. Il neonato è affidato a un'organizzazione nazista per l'infanzia che si incarica di fare di lui un buon esemplare della Hitlerjugend. Il trattamento di favore riservato al bambino è giustificato dal fatto che in questo periodo le deportate sono tutte tedesche, chiuse in campo per essere rieducate. In vista di questa rieducazione, se il neonato risulta essere figlio di padre e madre ariani, è pur sempre un tedesco di razza pura e ha il diritto di vivere. Solo in caso di unione con un uomo di razza inferiore si costringe la donna ad abortire. Fine file 8, pagina 48.